tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Oh, happy day.
Oggi 20 marzo, la giornata internazionale della felicità istituita 10 anni fa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Buongiorno, bentrovati a Tempo dello Spirito da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Un giorno felice, quello in cui Gesù ha lavato i miei peccati. Il celebre gospel che ascoltiamo racconta della felicità che deriva dall'incontro con Dio. Una rinascita alla vita con un riferimento chiaro alla Pasqua di Resurrezione verso cui guardiamo in queste settimane.
Il Signore mi ha insegnato a combattere, a pregare e a vivere tutti i giorni nella gioia, dice il Gospel. Ed è con questo messaggio di speranza, in questo periodo caratterizzato dal buio della guerra e dei lutti, che vogliamo aprire la puntata di Tempo dello Spirito.
La nostra rubrica si apre con una meditazione biblica tenuta dal pastore riformato Giuseppe Latorre, che sarà nostro ospite per 4 settimane.
E per concludere ascolteremo un servizio su Augusto Giacometti, uno dei grandi artisti svizzeri del Novecento.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Iniziamo quindi la puntata di questa domenica ascoltando il pastore Giuseppe Latorre.
Guerre, prevaricazioni, interessi economici che sovrastano i diritti umani. Ma perché tutto questo? Se Dio ama il mondo, perché permette queste sofferenze?
Una parabola di Gesù offre lo spunto per riflettere su questi temi. Ne ascoltiamo innanzitutto la lettura dalla voce di Paolo Sesana. Il testo si trova nell'Evangelo di Luca al capitolo 13, i versetti da 1 a 9.
In quel momento si presentarono a Gesù alcuni uomini per riferirgli il fatto di quei Galilei che Pilato aveva fatto uccidere mentre stavano offrendo i loro sacrifici. Gesù disse loro: «Pensate voi che quei Galilei siano stati massacrati in questa maniera perché erano più peccatori di tutti gli altri Galilei? Vi assicuro che non è vero. Anzi, se non cambierete vita, finirete tutti allo stesso modo». E quei 18 che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? Vi assicuro che non è vero. Anzi, se non cambierete vita, finirete tutti allo stesso modo. Poi Gesù raccontò loro questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fico nella sua vigna. Un giorno andò nella vigna per cogliere alcuni fichi, ma non ne trovò. Allora disse al contadino: «Sono già 3 anni che vengo a cercare frutti su questo albero e non ne trovo. Taglialo. Perché devo occupare inutilmente il terreno?» Ma il contadino rispose: «Padrone, lascialo ancora per quest'anno. Voglio zappare bene la terra attorno a questa pianta e metterci il concime. Può darsi che il prossimo anno faccia frutti. Se no, la farai tagliare».
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, buona domenica. Ascoltando questo testo mi chiedo: se Dio è buono, perché la sofferenza? Anche le guerre sono colpa di Dio, con le loro tragiche conseguenze? O lo scioglimento dei ghiacciai? Credo in un Dio buono e misericordioso, ma devo fare i conti anche con le tragedie che colpiscono tanti innocenti, e col mio stesso dolore. Soprattutto quando si conduce una vita di onestà, non facendo male a nessuno e cercando di vivere al meglio la propria fede. Quindi, in qualche modo, uno si aspetterebbe una corsia preferenziale da parte di Dio. Dai profeti biblici alla gente di chiesa contemporanea, sono state date diverse risposte che cercavano e cercano in qualche modo di salvaguardare Dio. Ma finendo col massacrare l'uomo, rovesciandogli addosso pesanti sensi di colpa. Se soffri è perché hai peccato. Insomma, è colpa tua. Ma il dolore dell'innocente, allora? Dio comunque ne esce malconcio. Poi era arrivato Giobbe che aveva sentenziato che anche il giusto soffre, ma non sappiamo il perché, se non che Dio lo permetta. Ma che razza di risposte sono queste? L'idea che il dolore, la disgrazia, alla fine vada ricondotta a Dio è inaccettabile. Non si può accettare che se uno subisce una disgrazia in qualche modo sia una punizione divina o un avvertimento. Ma scherziamo! Ai tempi di Gesù l'opinione comune era che gli innocenti pagano gli errori dei genitori, come si legge nel libro del profeta Geremia. I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. È una castroneria, ma davvero. Nel brano appena ascoltato è lo stesso Gesù che domanda di chi fosse la colpa per la morte di quei poveracci sepolti dal crollo della torre di Siloe e di quegli altri sventurati massacrati dai soldati romani mentre pregavano. La risposta di Gesù è chiara. Non i loro peccati sono la ragione della loro morte, ma l'imperizia del costruttore e la violenza dei romani. Ci sono ragioni ovvie di causa ed effetto che giustificano gran parte del dolore che viviamo. Le nostre scelte, i nostri colpi di testa, le guerre, le tattiche di geopolitica, la prevaricazione di esseri umani su altri esseri umani, la bramosia, l'essere creature fragili, rissosi, prepotenti e ingordi. L'evangelista Luca però osa andare oltre. Dio è come il contadino che sa pazientare anche se l'albero è sterile o se si aspetta un abbondante raccolto e non trova nulla, invece di tagliarlo e di piantarne un altro, come faremmo noi, invece di far piovere palle di fuoco dal cielo, zappa intorno e concima sperando che porti frutto. Da che parte ci poniamo noi? Dalla parte delle palle di fuoco o da quella del concime? Dio ha pazienza con noi. Sa che possiamo riuscire a migliorare noi e il piccolo mondo che ci circonda, a dare il meglio di noi, a rifiorire e portare ancora frutti. Non possiamo pulire la spazzatura da tutto il mondo, ma se ognuno spazzasse il marciapiede davanti a casa sua, già domani il mondo sarebbe più pulito. Quante vite aride si incontrano a volte e quanto anche la nostra vita, nonostante tutti i nostri sforzi, rischia di inaridirsi per qualcosa che ci crolla addosso. Quando le nostre scelte di vita fanno parte di una guerra o di un disastro ecologico che cade addosso all'umanità a migliaia di chilometri lontano da noi. La Quaresima può essere un'opportunità per guardarci onestamente dentro, per vedere se i frutti che produciamo sono gustosi, acerbi o marci nella vita degli altri, per vedere se la fede mi fa crescere nella mia umanità o se non faccio altro che rinchiudermi in me stesso rifiutandomi di nutrirmi della sua linfa vitale, non osando puntare il nostro sguardo oltre l'ovvio, oltre la tempesta di oggi. Anche un'esperienza di sofferenza può trasformarsi in un concime che ci nutre dell'essenziale. Amen.
Thank you.
ha riportato le immagini nelle chiese protestanti in tutta la Svizzera e ha dedicato la sua intera esistenza allo studio del colore. Parliamo di Augusto Giacometti, nato in Bregaglia, riconosciuto come uno dei grandi artisti svizzeri del Novecento.
Tu, Paolo, hai intervistato Marco Giacometti della Fondazione Centro Giacometti.
Augusto Giacometti era un artista originale e indipendente. Non si è mai legato a una corrente precisa, ma ha sempre seguito la propria strada. E soprattutto è rimasto fedele al colore. Questo è stato l'aspetto che lo ha maggiormente appassionato per tutta la vita e che emerge costantemente nelle sue opere più astratte, così come in quelle più figurative.
Lo storico dell'arte, Beat Stutzer, già direttore del Museo d'Arte di Coira, non ha dubbi. Augusto Giacometti, morto a Zurigo il 9 giugno di 75 anni fa, ricordato come il maestro dei colori, è stato tra i più singolari dei fenomeni prodotti dalla scena artistica svizzera. Ne è convinto anche Marco Giacometti, direttore della Fondazione Centro Giacometti, con sede a Stampa, in Val Bregaglia. Marco Giacometti studia e promuove l'opera di Augusto, di cui sta per pubblicare una nuova biografia.
Una cosa che mi incuriosisce molto, Marco, è il rapporto di Augusto Giacometti con la Bregaglia e ovviamente con Stampa. Che rapporto ha avuto?
Lui è nato qui, da bambino lavorava nella fattoria dei suoi genitori, ha scoperto che non gli piaceva veramente e poi se n'è andato molto giovane a Zurigo dalla zia Marietta per fare la scuola secondaria. Mm-hmm. Comunque tornava tutte le estati, è tornato fino nel 1918 con la morte del padre. Nel suo periodo fiorentino, che è durato nel suo insieme una quindicina d'anni, lui regolarmente tornava.
Dunque Stampa è rimasto un po' il suo baricentro, no? Per almeno per parecchi anni.
Sì, anche perché qui trovava degli spunti per i suoi dipinti, però era un posto anche dove invitava dei suoi studenti che venivano o dalla Germania o anche dagli Stati Uniti, studenti di Firenze che lo raggiungevano a Stampa per continuare gli studi.
Ma la sua formazione?
Lui era maestro di disegno, ha studiato la Kunstgewerbeschule di Zurigo. Poi è andato a Parigi specialmente per seguire i corsi di un professore che si chiamava Eugène Grasset dell'Art Nouveau e poi, e questo è una novità, ha seguito un semestre alla Sorbonne in estetica, dunque è anche stato studente universitario per un semestre fino a quando ha scoperto di avere la tubercolosi e ha dovuto rientrare in Svizzera.
A partire dal 1915, Augusto Giacometti trasferì il suo domicilio a Zurigo e installò il suo atelier nei pressi del Bellevue Platz. Ben presto arrivarono riconoscimenti, mostre, numerosi incarichi, tra questi, nei primi anni 30, anche quello per la realizzazione delle vetrate del Grossmünster. Come scrisse il suo biografo Erwin Pöschel, i colori di Augusto Giacometti hanno qualcosa di magico e di illuminato e tuffano il mondo in una luce che appartiene a una sfera che sta al di sopra dell'esistente.
Augusto Giacometti è un uomo che viene dalle valli alpine, dalla Bregaglia, e che non rinnega queste sue origini, quella mentalità e quella cultura. Ma vivendo a Zurigo è diventato un uomo di città, e oggi dobbiamo dire che è un importante artista svizzero la cui luce riverbera anche oltre i confini nazionali. Sarebbe stato bello se fosse stato maggiormente riconosciuto anche all'estero. Stava raggiungendo quel riconoscimento con alcune grandi mostre a Berlino e Parigi, ma poi la guerra ha purtroppo interrotto questo sviluppo.
A lui piaceva lavorare tranquillo per sé e però aveva bisogno dello scambio con delle persone che gli potevano dare qualcosa. Le parole banali non gli interessavano. E era molto sensibile, sicuramente. anche perché aveva vissuto dei momenti difficili quando i suoi genitori si sono separati, quando suo fratello si è tolto la vita, o anche delle delusioni amorose. C'è un posto dove scrive su come mai lui non si è mai potuto sposare.
Leggendo la sua corrispondenza, ci sono delle riflessioni, ad esempio, sulla spiritualità, sulla fede, sulla Bibbia? Ci sono dei momenti in cui lui riflette su questo?
Non veramente. Quello deve farlo il lettore, deve andare ad approfondire lui stesso. Lui non spiega come mai ha scelto un dato sistema per rappresentare l'immagine.
Fa fatica un po',
sì,
a mettere in parole la,
sì,
sua arte.
Sì, il suo pensiero, sì, esattamente. Sì. Lui dice solo in alcuni casi, il suo primo progetto ha dovuto eliminarlo e rifarlo da zero perché non era soddisfacente, ma non dice come mai.
Per capire Augusto bisogna guardarlo.
Sì, esattamente, bisogna guardare la sua opera per capirlo, sì.
Quadri, affreschi, vetrate, opere grafiche, cartelloni pubblicitari, copertine per libri, opere su commissione realizzate per chiese, istituzioni pubbliche o privati, o realizzate liberamente. La produzione di Augusto Giacometti è davvero imponente. Michael Egli dell'Istituto Svizzero di Studi d'Arte sta curando il catalogo completo delle sue opere.
Quante vetrate ha realizzato Augusto Giacometti in Svizzera? Sono tante chiese dove lui ha lavorato.
Possiamo dire che si tratta di 24 opere complessive. Ci sono vetrate realizzate per edifici di culto, ma anche per altri luoghi. Ci sono sue vetrate a Palazzo Federale, a Berna. Ci sono vetrate realizzate per abitazioni private. E poi ci sono ovviamente molte opere nelle chiese. In particolare penso a quelle realizzate nel Canton Grigioni e a Zurigo, ma anche a Schaffusa e nell'Oberland bernese, ad Adelboden.
In occasione del 75° anniversario della morte, la Bregaglia si prepara a ricordare l'opera di Augusto Giacometti. Il prossimo 15 aprile, alla presenza del ministro della Cultura del Cantone dei Grigioni, Marco Giacometti, autore di una nuova biografia di Augusto, pubblicata a Zurigo dall'editore Scheidegger, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con la Valle Natia.
In chiusura della puntata un paio di appuntamenti. Questo pomeriggio alle ore 16 incontro dell'amicizia ebraico-cristiana di Locarno Ascona con Konrad Schmidt, professore di Antico Testamento all'Università di Zurigo, si parla della nascita e della struttura della Bibbia ebraica.
Spostiamoci a Lugano, dove questo pomeriggio alle 17 presso la Chiesa Riformata si tiene un culto nell'ambito del ciclo Musica, Spirito e Parola. Vesperi Jazz, con una band coordinata dall'arpista Marcella Carboni.
Tempo dello Spirito si chiude qui, grazie per averci seguito.
Grazie anche a Lara Persia, con noi oggi in studio per la parte tecnica, da Paolo Tognina e Luisa Nitti. Una buona domenica.